Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Leggeremo i versetti del capitolo 8 del Vangelo secondo Matteo, da 5 a 13. Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Gli disse: Verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: va, ed egli va, e a un altro: vieni, ed egli viene. E al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli, mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Entrato in Cafarnao, il lebbroso l'aveva incontrato fuori del villaggio, certamente. Adesso Gesù entra nel villaggio, nella cittadina di Cafarnao, dove aveva posto la sua, diremmo noi, la sua residenza. Gli venne incontro un centurione. Il centurione è uno dei capi più bassi di un esercito. Che esercito ci sarà lì? Quello di Erode. Erode andava a prendere i soldati fuori del popolo di Israele. Li prendeva o in Siria o comunque nei dintorni, quindi era certamente un pagano questo centurione. E lui lo sa e lo vedremo come. Lo scongiurava, cioè gli fa una richiesta pressante. Perché il centurione, per fare questa richiesta, non va dal suo capo? Non va nemmeno dal re? Perché per fare questa richiesta così pressante viene da Gesù? Questa è una domanda che possiamo farci sempre. Signore, comincia con questo titolo, proprio uguale a quello che aveva usato il lebbroso. Signore, sembra quasi che il centurione conosca Gesù già più dei suoi discepoli. Abbiamo visto ieri Signore, un titolo messianico, cioè il titolo del risorto, di colui che ha potere sulla morte. Quindi già soltanto questo appellativo, Signore, manifesta la fede che quest'uomo pagano ha in Gesù. Signore, è una fede sicura, sa che Gesù ha potere sulla morte, è il risorto che ha potere anche sulla morte degli altri. Signore, qual è la richiesta? Di per sé non chiede nulla, ma prima di chiedere espone il motivo. Il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Dice qual è la sua sofferenza. È la sofferenza di un altro. Di chi? La nostra traduzione dice il mio servo. Si potrebbe tradurre il mio ragazzo. E il mio ragazzo può essere il figlio o il servo. Un servo particolarmente caro, ma lo stesso termine potrebbe riferirsi anche al figlio, che anche noi, quando uno dice il mio ragazzo, può essere un suo servitore, ma può essere il figlio. In qualche altro Vangelo è proprio detto il figlio. Il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Questa domanda del centurione ci fa capire una cosa, che la sofferenza, questa sofferenza terribile a cui nessun uomo è capace di metter mano, è l'occasione per incontrare Gesù. Se non ci fosse stata questa sofferenza nella casa del centurione, il centurione stesso non avrebbe cercato Gesù e quindi non lo avrebbe conosciuto, non avrebbe goduto di lui, della sua presenza. Quindi già questa domanda del centurione ci lascia intuire quant'è grande il valore salvifico della sofferenza. La sofferenza può portarti a incontrare e quindi a conoscere e quindi ad amare e accogliere Gesù nella vita. Il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente. La risposta di Gesù è una risposta che, per capirla, dovremmo sentire anche il tono di voce che lui ha adoperato, perché le parole, così come ce le riferisce Matteo, potrebbero essere intese in due modi. Il primo modo: devo venire io a guarirlo? E questa interpretazione di questa, della frase che usa Gesù, può essere supportata da quello che Gesù dice dopo o da quello che dirà in occasioni simili, che lui pensa ai figli di Israele, che sono essi i primi che devono godere della sua presenza e della sua autorità anche sul male e sulla malattia. Quindi devo venire io a guarirlo? Come dire, perché chiami proprio me? Non hai tu altra gente a cui rivolgerti? Perché ti riferisci a me? Ma può darsi che queste stesse parole, quel tono di voce che Gesù ha usato, possono essere tradotte così come dice la nostra traduzione: verrò e lo guarirò. Quindi il centurione, dal tono di voce che usa Gesù, capisce che Gesù è disposto ad andare in casa sua per guarire il ragazzo, il servo o il figlio. E allora, sentendo che Gesù è disposto ad andare persino in casa sua, gli dice: ma Signore, la seconda volta lo chiama Signore, quindi vuol dire che non ha altra conoscenza di Gesù che questa: Signore. È proprio di più di un guaritore o di un grande della terra, è di più. Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Questo centurione conosce le regole degli ebrei. Gli ebrei non entrerebbero mai nella casa di un pagano. Sappiamo quanta fatica ha fatto Pietro ad accettare di entrare in casa di un altro centurione, di Cornelio, dopo la Pentecoste. Ha dovuto intervenire Dio stesso per ben 3 volte con 3 visioni uguali per convincerlo ad accettare di entrare in casa di un pagano. Quindi qui il centurione sa che un ebreo avrebbe un'estrema difficoltà, e quindi anche Gesù non si aspetta che lui entri in casa sua. Signore, non son degno. Come dire, io sono un pagano, tu non puoi venire in casa mia, io non posso aprirti le porte, non da parte mia, ma perché da parte tua non c'è questa possibilità. E lui la rispetta, anzi la rispetta, non solo la rispetta, ma addirittura è lui stesso che dice: no, no, non entrare, perché so che non puoi. Io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. E allora come fa Gesù a guarirlo? Lui già, il centurione, ha escogitato il metodo. Come può fare Gesù, che non può dar la mano, non può toccare, non può nemmeno vedere il servo che è a letto, che non può muoversi, non può uscire, non può portarglielo, è paralizzato? Di soltanto una parola, oppure soltanto di una parola, dire la parola. Quindi questo centurione sa che la parola di Gesù ha un valore immenso, ha il valore della parola di Dio, che basta che Dio dica e tutto è fatto. Ricordate le prime righe o le prime pagine della Bibbia, del libro del Genesi: Dio disse e la luce fu. Questo è il valore della parola e della parola di Gesù. Il centurione riconosce alla parola di Gesù l'autorità, di Dio. Ieri abbiamo visto che autorità ha il significato di far crescere, ma può avere anche un altro significato, che viene proprio dalla parola che usiamo noi in italiano, autore. La parola è dell'autore, cioè del creatore, ha valore di creazione, di valore creatrice. Di soltanto una parola. Non occorrono molte parole, ne basta una, ma che sia tua. E il mio servo sarà guarito. Questa è la fede del centurione in Gesù, perché è lui. Il centurione non poteva saperlo, ma sotto sotto, dentro queste sue parole, c'è già l'intuizione. È Gesù la parola di Dio. Quindi basta che Gesù apra la bocca un attimo e tutto avviene. E il mio servo sarà guarito e perciò si alzerà e potrà uscire di casa e venire a incontrarti. Tutto sottinteso. E aggiunge il centurione per far capire come mai questa sua fede nella parola di Gesù gli è venuta. Anch'io, pur essendo un subalterno, quindi uno che vale poco, perché ci sono delle autorità sopra di me, ci sono delle potestà superiori a me, io ubbidisco, sono uno che ubbidisce. Nonostante questo, pur essendo io così piccolo, quindi neanche da potermi confrontare con te, che al di sopra di te non c'è nessuno, se non Dio, pur essendo io così piccolo, la mia parola guarda che valore ha. Dico a uno dei soldati una cosa, gli dico va, basta questa parola e lui corre. Gli dico vieni, basta questa parola e lui corre. Gli uomini ubbidiscono alle mie parole. E anche al mio servo gli do un ordine e lui lo esegue. La mia parola ha questo valore. Quindi quanto più la tua parola, Gesù, che sei il Signore. Gesù lo ha ascoltato. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò. Gesù ha dato ascolto, ha lasciato che quel centurione finisca la sua frase, finisca quello che voleva dire. Gesù è stato attento, ha ascoltato e ha trovato nelle parole di quest'uomo una grande verità. Ha trovato il segno della presenza di Dio. Ascoltandolo. Gesù lo ha ascoltato proprio con quegli stessi orecchi con cui ascolta il Padre, con quella attenzione con cui ascolta il Padre suo. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò. Comprende che in queste parole c'è qualcosa che supera quello che sentiva altrove, che aveva sentito fino adesso. Una meraviglia. Nelle parole del centurione c'è fede, nelle parole del centurione c'è verità. Perciò Gesù al centurione non dice niente, non lo loda. Ma a quelli che lo seguivano, ai suoi discepoli quindi, e alla folla, a quelli che venivano dietro, a quelli che volevano stare con lui, fa una dichiarazione solenne, in verità. Io vi dico, in verità, quando Gesù vuol dire una cosa veramente importante, cioè che è da ascoltare come parola di Dio, la introduce così, in verità. Io vi dico, dico a tutti voi, in Israele, cioè nel popolo di Dio, nel popolo che vive l'alleanza con Dio, nel popolo di Abramo, Isacco e Giacobbe, non ho trovato nessuno. Ecco perché Gesù si meraviglia. Qui, in questo centurione che è un pagano, ha trovato una fede che non ha ancora visto. Nessuno con una fede così grande. La definisce con questo aggettivo la fede del centurione, grande. Non è il termine molta, per cui dovrà dire ai discepoli basta che ce ne sia poca, fede come un granellino di senape. Però la fede deve essere grande, cioè deve superare la piccolezza dell'uomo. Non ho trovato nessuno. E aggiunge, quasi adesso si dimentica, non è che si dimentica, ma lascia da parte. C'è un discorso più importante da fare che non la guarigione del servo che soffre terribilmente. Lo lascia soffrire ancora un po'. Ma deve dire questo a quelli che lo seguono. Io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, e questo centurione è uno di quelli. Cos'è l'Oriente e l'Occidente? Sono i popoli pagani. Sono i popoli che non sono ancora popoli di Dio. Molti verranno. E il centurione è il primo di questi, per cui Gesù può profetizzare, cioè riproporre la parola dei profeti, che i profeti l'avevano già detto nel libro di Isaia, ma anche degli altri profeti, ma anche quando Dio stesso ha parlato ad Abramo, gli aveva detto che lui sarebbe stato benedizioni per tutti i popoli della terra. Quindi, ecco, Gesù prende questa parola e la fa, non è che fa una profezia di nuovo, ma riprende le profezie. Molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Quindi saranno commensali del re del regno dei cieli. Gesù sa di essere lui il re del regno dei cieli, ma lui non senza il Padre. Lui sarà solo seduto alla destra del Padre. Siederanno a mensa, quindi saranno tra i primi. E deve dire Gesù adesso con amarezza, mentre i figli del regno, cioè quelli a cui il regno sarebbe destinato, i figli di Abramo, Isacco e Giacobbe, saranno cacciati fuori, perché non avranno accolto il re, non avranno amato il re del regno. Saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Questa espressione la recupererà ancora Gesù per dire appunto questa esclusione dal cuore di Dio, dall'amore di Dio. E Gesù disse al centurione: adesso finalmente risponde a questo pagano che è venuto. Grazie alla sofferenza del suo ragazzo. Adesso gli risponde. E cosa fa? Ubbidisce. Cosa gli aveva detto il centurione? Di una parola e il mio servo. Qual è la parola che Gesù dice? Non quella che magari il centurione poteva aspettarsi o gli altri potevano aspettarsi. Non dice una parola indirizzata al ragazzo o indirizzata alla sofferenza del ragazzo, alla paralisi. No. Non occorre. Perché la fede di quel centurione è quella che vale, è quella che guarisce il ragazzo. E allora dice soltanto: va al centurione, torna a casa, va a verificare, avvenga per te come hai creduto. Quindi che ha autorità sulla malattia, sulla sofferenza, è la fede. Avvenga per te come hai creduto. Hai creduto che la mia parola? Allora io ti do soltanto la parola alla quale tu ubbidirai. Va. E il centurione andrà. Ubbidisce a Gesù, questa ubbidienza. È lui che deve ubbidire. E allora la malattia, anche la malattia, ubbidisce all'ubbidienza della fede. Avvenga per te come hai creduto. E così il centurione che tornerà a casa vedrà il ragazzo guarito. Vedendo il ragazzo guarito, il centurione come lo vedrà d'ora in poi? Ogni volta che vedrà quel ragazzo, che sia il figlio, che sia il servo, che lo vedrà in piedi, correre o saltare, o che lo vedrà fare qualcosa, dovrà pensare: è grazie a Gesù. Non potrà più vedere il suo ragazzo se non che non con, attraverso l'opera di Gesù, se non circondato, illuminato dalla parola di Gesù. Ogni volta che vedrà il ragazzo, che entrerà in casa o che uscirà, lo vedrà sempre soltanto illuminato, vedrà che la sua energia, la sua forza, la sua vita c'è grazie alla parola di Gesù. Nella casa del centurione è entrata la vita. È entrato Gesù, anche se non è entrato con le sue gambe, con i suoi piedi, ma nella sua casa adesso c'è Gesù. Il salto per vedere come anche nella nostra casa troviamo i segni della presenza di Gesù, fatelo voi stessi durante il tempo di silenzio. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.